Con la seconda meditazione di stamattina. Allora, leggeremo un brano del Vangelo di Luca, siamo al capitolo 19, 1-10, e parla dell'incontro tra Gesù e Zaccheo a Gerico. Come diceva prima Don Umberto, è un brano che mi ha colpito, mi ha segnato, per cui mi è piaciuta l'idea di propormi per fare io questa meditazione, innanzitutto perché per me è una bella occasione di preghiera, per meditare sul testo, quindi innanzitutto ringrazio insomma per questa possibilità. Allora, cos'è che mi ha colpito appunto di questo brano? Ci sono tantissimi spunti, questo brano, tant'è che viene ritenuto uno dei brani programmatici del Vangelo di Luca, no? Perché viene enunciata proprio la missione di Gesù. Ma quello che mi ha colpito era in particolare il tema dello sguardo tra Gesù e Zaccheo, che è uno sguardo che cambia inequivocabilmente la vita di Zaccheo. E proprio con i ragazzi della parrocchia di Borgo Trevi abbiamo fatto un ritiro a Verdeto e questo era il Vangelo centrale. Ecco. Allora, comincerei leggendo il testo. Luca 19, 1-10. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Innanzitutto compaiono subito tutti i parallelismi rispetto al brano che abbiamo letto prima. Siamo molto più avanti qua nella predicazione di Gesù e Gesù arriva a Gerico e sono 30 chilometri che lo separano da Gerusalemme, dalla sua passione, ma ciononostante ci sono proprio moltissimi parallelismi con l'incontro con la peccatrice che abbiamo visto prima. Quindi innanzitutto c'è l'incontro che cambia, l'incontro con un peccatore, che quindi è l'incontro che spesso viene che avviene nel Vangelo di Luca. Poi abbiamo anche qui la folla che mormora, dall'altra parte c'era il fariseo e i commensali, qui abbiamo la folla, che sono proprio i rigoristi morali del tempo, che si scandalizzano di fronte ai gesti. Anche qui ci sono dei gesti scandalosi che vengono compiuti da una persona che è Zaccheo, che non è più vittima del bisogno di consenso, perché lui, riconoscendosi peccatore, ha un desiderio forte nel cuore come la peccatrice, e questo desiderio è proprio un desiderio di cambiare la sua vita, di incontrare Gesù. E proprio in questo viene enunciata quella che è la misericordia di Dio, e viene enunciata nella missione di Gesù alla fine del brano. Dice: Gesù è venuto proprio a salvare ciò che era perduto. E per me è consolante, no, leggere che Gesù è venuto proprio per i peccatori, per noi peccatori, e però la condizione dell'incontro è che uno si riconosca peccatore. E infatti vediamo che l'incontro tra Gesù e il fariseo di prima non è un incontro che cambia la vita del fariseo, o l'incontro tra Gesù e il giovane ricco, che è proprio al capitolo prima, non cambia la vita del giovane ricco. Allora, per affrontare il testo lo commenterei proprio in dettaglio, no? Con una sorta di lente di ingrandimento, andando ad analizzare quelle che sono le parole chiave. Allora, innanzitutto Gerico. Allora, Gerico, questa città, è una città che compare spesso nella Bibbia e compare il brano probabilmente più famoso dell'Antico Testamento è legato ad eventi sanguinosi, cioè è legato al popolo degli israeliti che sono di ritorno dalla terra, che sono di ritorno dall'Egitto verso la terra promessa dopo la morte di Mosè, e assediano la città. E l'episodio famoso è quello in cui gli israeliti non hanno bisogno di compiere un assedio, ma girano intorno alle mura 7 volte e poi le mura della città cadono e passano tutta la città a fil di spada, uccidendo proprio tutti, tranne una famiglia e una casa, che è la famiglia di Rab, la prostituta, che li aveva aiutati, aveva aiutato gli israeliti e le spie degli israeliti a perlustrare la città. In questo racconto la logica è diversa, proprio perché è ribaltata, perché Gesù innanzitutto entra in città in modo pacifico, okay? E vi entra non per uccidere tutti salvando solo uno, ma proprio per, al contrario, per salvare tutti. E la salvezza proprio parte proprio dalla casa di quello che è il più peccatore di tutti, Zaccheo. E qua si vede proprio la differenza, secondo me, di come si intende la misericordia di Dio nel Nuovo Testamento. Gerico, anche dal punto di vista geografico, è una città particolare perché si trova a 300 metri sotto il livello del mare. Io purtroppo non ci sono mai stato, ma spero che in futuro colmerò questa lacuna. E mi fa pensare che è uno dei punti della terra che è più lontano dal cielo. E proprio questo, cioè Dio manda suo figlio proprio qui, nel punto più lontano, proprio per i peccatori, viene a salvare ciò che era perduto, lo dice alla fine. E c'è anche il simbolismo del passaggio di Gesù che sale da Gerico fino a Gerusalemme, che simboleggia anche il suo salire sulla croce. E il movimento che infatti Zaccheo fa, che è quello di salire sull'albero, viene poi cambiato da Gesù, che lo fa scendere, cioè lo salva dall'albero perché è lui, lo salva e lo fa scendere dall'albero perché è Gesù che salirà per salvare i nostri peccati e salvarci. Allora, così Gesù entra in Gerico. Allora, questi 10 versetti sono presentano una scena che è molto dinamica, ci sono moltissimi verbi che indicano moto e traspare anche l'urgenza anche della situazione, che è un'urgenza, un desiderio del cuore di Zaccheo. Comunque vediamo, c'è il verbo, ne ho contati 9, cioè entrò, l'attraversava, poi c'è corse, salì, scese, e in tutto questo Gesù incontra intorno a sé un grande clamore nell'attraversare la città, no? E io immagino che Zaccheo avesse sentito parlare di Gesù, sapeva chi era Gesù, ma non sapeva probabilmente che Gesù sarebbe arrivato in città, però ha sentito la folla, ha sentito il clamore, ha iniziato a chiedere magari a qualcuno: ma cos'è che succede, cos'è? E quando qualcuno gli dice: guarda, arriva Gesù, lui si sente proprio animato da un desiderio forte del cuore. Allora ci viene presentato Zaccheo. E come ci viene presentato? Ci viene presentato dicendo: ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Ecco, il modo in cui Luca ci presenta questi peccatori per me è molto consolante, perché non mette davanti il peccato di Zaccheo, cioè non dice che innanzitutto era un gran peccatore, era un traditore, era odiato dagli altri. Dice: innanzitutto un uomo, ecco un uomo. Ed è la stessa cosa che succede anche al capitolo 7, nel brano che abbiamo letto stamattina. La donna, la peccatrice, viene presentata con: ecco una donna. Però qua dice anche una cosa di più, che è sicuramente funzionale al testo, perché poi Gesù chiamerà per nome Zaccheo. Ma dice anche il nome di Zaccheo. E questo nome però non è un semplice nome proprio, è anche una simbologia, perché il significato di Zaccheo è puro. E di primo acchito potrebbe sembrare uno scherzo, no? Lui che è una presa in giro, lui è il più peccatore di tutti, si chiama puro. Però anche nel nome si manifesta l'intento programmatico del brano, cioè Gesù viene a salvare ciò che era perduto e lo rende puro, lo purifica, per cui anche Zaccheo, pur essendo un peccatore, può essere ritenuto puro. E in questo, secondo me, noi ci possiamo identificare in Zaccheo, perché siamo puri in quanto peccatori purificati da Dio. E su proprio, poi il concetto di purezza e impurezza è un concetto che Gesù ribalta totalmente, che al tempo era oggetto appunto di discussioni, e quando si scardinava questa logica del puro e dell'impuro si generavano degli scandali, no? E qua per esempio c'è Gesù che entra in casa di Zaccheo. Zaccheo, che era impuro, ospita il maestro, ma in questo modo anche Gesù sarebbe diventato impuro, e questa è una cosa che crea molto scandalo nelle persone, che invece si tenevano ben alla larga da Zaccheo anche per non diventare impuri. Allora, poi però dice che era il capo dei pubblicani e ricco, appunto definisce Zaccheo con il suo lavoro, era il capo dei pubblicani. Allora, i pubblicani innanzitutto chi erano? Erano degli ebrei che erano passati in un certo senso dalla parte dei romani, perché riscuotevano per conto loro le tasse, ed erano probabilmente attirati anche dalla prospettiva di facili guadagni, perché era molto frequente che oltre a ritirare quanto dovuto ci facessero, diciamo, un po' sulla cresta e storcessero di più per tenersi poi la differenza, una logica che si vede anche oggi, la logica dell'abuso di potere, insomma. E quindi era una persona che era sicuramente detestata dalla popolazione. Io penso che non sia il personaggio più popolare, che ne so, anche il capo di Equitalia, per dire, no? Cioè, nello stesso modo di allora anche oggi. E quindi era uno che era escluso dalle relazioni con la società, probabilmente lui frequentava soltanto altri pubblicani. Però ci dice anche un'altra cosa il Vangelo, ci dice che non solo era pubblicano, ma era il capo dei pubblicani, quindi un arci peccatore, ma era anche ricco. L'essere ricco di per sé non era una cosa che era ritenuta sbagliata, però questa cosa lo poteva potenzialmente escludere dal Vangelo proprio seguendo le parole che Gesù aveva appena pronunciato, perché appena prima di entrare a Gerico, al capitolo 18, Gesù fa un paio di incontri che sono secondo me funzionali anche alla lettura di questo brano, e uno è l'incontro con il giovane ricco, in cui appunto l'incontro potrebbe essere molto simile, analogo. Incontro una persona ricca, e però il giovane ricco se ne andò triste, e Gesù commenta che per i ricchi è molto difficile entrare nel regno di Dio, anzi dice è più facile per un cammello passare per la corona di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. E quindi Zaccheo viene in un certo senso presentato come la figura dell'escluso, potenzialmente anche dal Vangelo. Allora, e poi non ci viene detto come si era fatta questa ricchezza. Comunque, lasciamolo. E poi compare un'altra caratteristica di Zaccheo. Zaccheo era un cercatore, perché era curioso, questo probabilmente era nella sua indole, ma dice Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù. Quindi innanzitutto è l'essere in cerca. Ecco, questo cercava è il verbo che da solo è il motore dell'azione di tutta la scena, perché questa ricerca è una ricerca che lui ha urgente, forte nel cuore, ed è quella ricerca che lo fa correre in avanti, lo fa ansimare, lo fa salire in un albero, su un albero, lui che probabilmente era piccolo di statura, quindi aveva fatto anche fatica, immagino. E quindi è la ricerca, e la caratteristica che lo salva o che gli dà la possibilità di essere salvato è che non che era un peccatore impuro, che aveva estorto del denaro, che era ricco, no, però è il fatto di essere in ricerca. E secondo me questa è una cosa che tutti noi dobbiamo avere dentro il cuore, cioè l'essere in cerca di Gesù, no? Cercare Gesù nella nostra vita. Probabilmente Zaccheo era curioso di suo, no? Ok, però si era messo in discussione, aveva avvertito la sua aridità di cuore, il suo disagio, e quindi per lui è naturale che quando sente parlare qualcuno del fatto che è arrivato Gesù, sente proprio questo bisogno, e quindi cerca di vedere Gesù. Ma non dice solo cerca di vedere Gesù, perché non era poi importante sapere chi Gesù fosse tra i 12 apostoli, se era biondo, castano, alto, basso, ma dice cercava di vedere chi era Gesù, cioè cercava di scoprirne l'identità, cioè cercava di fare un incontro sincero con Gesù, un incontro vero, autentico. Allora, appunto, c'è Zaccheo che decide appunto di passare all'azione, corse avanti e ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. E qua ci sono i limiti, no? I limiti di Zaccheo. Viene presentato il terzo personaggio della scena, perché c'è Gesù, Zaccheo e questa folla che è una massa informe, che però rappresenta per lui un ostacolo all'incontro. E lui non riesce proprio a vedere Gesù. E io penso a volte che anche nella mia vita la folla, cioè la società, le tante persone, per me a volte sono un ostacolo. Ed è incredibile pensare come in certe situazioni, per me è molto importante essere, cioè io riesco a essere cristiano proprio nella comunità, stando con gli altri, condividendo con gli altri il mio incontro con Gesù. Però allo stesso tempo ci sono tante altre situazioni, penso per esempio al mio lavoro, dove l'essere cristiani è difficile da, è una scelta difficile da portare avanti, da commentare. Mi ricordo anche per esempio tu, Betta, dicevi la stessa cosa, no? Anche sul tuo lavoro. Quindi cominciano i problemi. Allora l'invito che faccio poi per la meditazione successiva è pensare, anche ognuno di noi, a quali sono gli ostacoli che ci impediscono di vedere Gesù. Cioè noi per incontrare Gesù nella nostra vita, quali ostacoli abbiamo e soprattutto che cosa possiamo fare per cercare di favorire l'incontro. Secondo me poi è molto bello il fatto che Zaccheo non trovi una soluzione, ma che favorisca il possibile incontro con Gesù, ma poi è Gesù che lo va a trovare, perché sì, Zaccheo è sì Zaccheo che cerca Gesù, ma allo stesso tempo è anche Gesù che cerca Zaccheo, e lo dice alla fine, dice il figlio dell'uomo e infatti è venuto a cercare, quindi è Gesù che lo va a trovare, come può venire a trovare ognuno di noi, e noi dobbiamo però metterci in questa disposizione d'animo. C'era poi tanta gente che cercava di vedere Gesù, però quello che fa la differenza è il desiderio del cuore, perché Gesù parla proprio al cuore di Zaccheo. C'era tante persone che cercavano di stare con Gesù, come diceva prima Don Umberto, era chic probabilmente al tempo stare con Gesù. Il fariseo cerca di stare con Gesù, ma alla fine questo incontro non cambia il suo cuore. Il giovane ricco anche. Però Gesù riconosce la nostra autenticità di cuore. E com'è che lo fa? Lo dice perché Gesù ci conosce, tant'è che appena lo vede lo chiama e lo chiama per nome. Cioè loro non si conoscevano, però Gesù parla direttamente al suo cuore e lo chiama per nome. Dio ricorda il suo nome, tant'è che se non sbaglio il nome Zaccheo poteva essere anche un diminutivo di Zaccaria che significa Dio ricorda. E Dio si ricorda di tutti, anche dei più piccoli, dei più peccatori. A questo punto entra in gioco la sua iniziativa, no? La sua fantasia, si ingegna e quindi cosa fa? Corre in avanti per riuscire a vederlo e salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Allora io sono andato su internet, su Wikipedia, che ha fatto un grande lavoro di fotocopia, mi ha fatto una foto di un sicomoro, mi ha colpito innanzitutto perché dicevo, ma se era basso su che albero si è arrampicato? Beh, il sicomoro è un albero che ha il tronco abbastanza largo, ma soprattutto ha i rami che protrudono e sono rami abbastanza bassi, per cui è abbastanza facile salire sul sicomoro. Poi vabbè, probabilmente questo sicomoro che c'era su Wikipedia era molto accessibile, non so se sono tutti così, però insomma mi ha fatto pensare. E c'è anche una simbologia legata a questo albero, che arriva dall'antichità, cioè per esempio per gli egizi il sicomoro era un albero sacro, rappresentava il collegamento tra il cielo e la terra, tant'è che i sarcofagi venivano realizzati in alberi di sicomoro, con il legno del sicomoro. Ma anche poi il sicomoro è un tipo di fico, e il fico era il segno appunto dell'abbondanza. E poi avevo letto da un'altra parte che anche per la sua struttura, la sua conformazione, era un posto in cui le persone potevano trovare riparo, potevano trovare ombra alle giornate soleggiate, perché aveva appunto questi rami. E era tipico appunto per i rabbini anche proclamare la Torah sotto l'albero del sicomoro. Cosa percepisco io qua in tutto questo? Percepisco l'urgenza di Zaccheo di incontrare Gesù, e lo vedo dai verbi ma anche dalla risposta che gli dà Gesù. Cioè lui dice corse avanti, salì sul sicomoro, a quel punto lì attende, E Gesù gli risponde con l'urgenza della salvezza, gli dice: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. È una cosa che riprende anche San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, seconda lettera ai Corinzi 6:2, dove dice: al momento favorevole ti ho esaudito, nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Quindi la salvezza, quando incontri Gesù, la salvezza si realizza subito, si realizza ed è urgente che si realizzi. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo. Ecco, e qui c'è la conversione di Zaccheo, a mio parere, perché nello sguardo di Gesù immediatamente parla al cuore di Zaccheo, e questo sguardo gli dona un modo di guardare nuovo, comincia proprio una vita nuova, una conversione gioiosa viene anche definita. Ed è la stessa cosa che succede proprio al capitolo prima con il cieco di Gerico, proprio il paragrafo immediatamente precedente, nel capitolo 18, versetto 35, c'è Gesù che si avvicina a Gerico, incontra un cieco che non vedeva e proprio attraverso l'incontro ricomincia a vedere. Ecco, anche qui c'è per Zaccheo uno sguardo nuovo. Gesù poi gli parla, dice: Zaccheo, scendi subito, oggi devo fermarmi a casa tua. Innanzitutto Gesù non mette, come diceva prima Don Umberto, il dito nella piaga, non gli mette subito davanti il tuo peccato: tu Zaccheo che ne combini tutti i colori, ce n'ho anche per te. No, inizia a dirgli: mi fermo a casa tua, scendi, oggi devo fermarmi a casa tua. E probabilmente dà voce a quello che Zaccheo desiderava nel cuore, cioè desiderava proprio che Gesù venisse a casa sua. E mi colpisce tutti questi verbi, devo e fermarmi. Allora, innanzitutto devo. Quando dice devo, cioè una parola forte, no? Cioè, Zaccheo, il tono di Gesù è sempre abbastanza esigente e perentorio. Ma perché dice questo devo? Perché è una condizione necessaria dell'amore, è che le persone che si incontrano, si amano, stiano insieme, stiano appresso l'uno all'altro. E proprio per questo dice, non dice devo passare a casa tua, ma devo fermarmi, cioè devo rimanere con te. Cioè perché tu possa incontrare me nella tua vita, e possa, io devo, cioè ho proprio bisogno di rimanere con te. E dov'è che va? Va proprio a casa sua. La casa che rappresenta sicuramente il luogo dell'intimità, la sua intimità, ma non solo, perché la casa è il luogo anche è un luogo dove si instaurano le relazioni tra l'abitante e le altre persone che entrano in casa sua, è un luogo di rappresentanza. Per cui Gesù non va semplicemente a cambiare quella che è la sua intimità, ma va anche a cambiare il modo in cui lui si relaziona con gli altri. E proprio parte dalla sua casa. E questo tema della casa è un tema che mi ha colpito già, pensavo lo scorso, il percorso fatto 4 anni fa addirittura, quando facevamo gli Atti degli Apostoli e parlavamo dei peregrinaggi di Paolo. In particolare c'era Paolo che arriva con il suo entourage e incontra una donna di nome Lidia. E anche in quel caso lì succede una cosa analoga, perché dice: il Signore le apre il cuore a Lidia, e così lei incoraggia Paolo e i suoi discepoli a rimanere nella sua casa. E questo è proprio il tema che avevamo tirato in ballo, era il tema della Domus Ecclesiae, cioè la presenza di Gesù nelle nostre case. E la domanda che una delle domande che vi vorrei lasciare è: presente Gesù in casa mia? E questa è esattamente la stessa domanda che era stata posta 4 anni fa, e per me è stato bello, no, vedere cosa avevo risposto 4 anni fa. È stato bello vedere un percorso di fede, perché poi spesso giorno per giorno non si vedono le cose che si fanno, i cambiamenti. Quando però si vanno a riprendere gli appunti di tanti anni fa, di colpo si scoprono delle grosse differenze. A questo punto Zaccheo è cambiato, no, e si lascia andare. E dice: scese in fretta, quindi ancora l'urgenza, e lo accolse pieno di gioia. Cioè le parole per descrivere Zaccheo sono l'accoglienza e la gioia. Cioè, sono probabilmente due parole che non facevano parte della vita precedente di Zaccheo. L'accoglienza, cioè lui proprio che andava anche da quelli che non avevano soldi e gli storceva denaro, oppure la gioia. Cioè. E questa gioia emerge in contrapposizione, secondo me, forte proprio rispetto all'incontro con il giovane ricco di prima, perché il giovane ricco se ne andò triste, cioè, quindi c'è contrapposto chi rimane proprio nel suo mondo, nelle sue cose, se ne va triste, e chi invece accoglie Gesù. A quel punto lì l'incontro scardina tutto, ma è pieno di gioia, ed è proprio questa gioia che poi fa sì che Zaccheo parli come parla dopo, no? Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, se ho rubato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Non è il tipico parlare di un ricco, diciamo. Però poi Luca ci allontana anche lo zoom dai due e allarga la folla. E cosa fa la folla? Mormora. Vedendo ciò tutti mormoravano. La mormorazione è l'atteggiamento tipico di chi è invidioso. Probabilmente c'era molta gente invidiosa del fatto che Gesù fosse andata a casa sua e non a casa di Zaccheo e non a casa sua. Sicuramente c'è lo scandalo dei farisei che dicono: è entrato nella casa di un impuro, e quindi è diventato impuro anche lui. Però poi la scena ritorna subito su Zaccheo, che appunto parla così. Ecco, per capire meglio, secondo me, quello che dice Zaccheo, è importante rifarsi anche quello che dice la legge. Qui il rimando è al Levitico, capitolo 5, versetti 20-24, dove c'è proprio scritto quale deve essere la quantità della restituzione quando si fanno dei torti. Adesso io vediamo se lo trovo, oppure me l'ero segnato. Ecco, dice: il Signore parlò a Mosè dicendo: quando qualcuno peccherà e commetterà un'infedeltà verso il Signore, perché inganna il suo prossimo riguardo depositi, impegni, oggetti rubati, oppure perché ricatta il suo prossimo, o perché, trovando una cosa smarrita, mente in proposito e giura al falso riguardo a una cosa in cui commette peccato, se avrà così peccato si troverà in condizione di colpa. Dovrà restituire la cosa rubata o ottenuta con ricatto, o il deposito che gli era stato affidato, o l'oggetto smarrito che aveva trovato, o qualunque cosa per cui abbia giurato il falso. Farà la restituzione per intero, aggiungendovi un quinto, e renderà ciò al proprietario nel giorno in cui farà la riparazione. Come riparazione al Signore porterà al sacerdote un ariete senza difetto, preso dal gregge, corrispondente al valore stabilito per il sacrificio di riparazione. Cioè, la legge in pratica stabiliva che lui restituisse una volta più un quinto e facesse un sacrificio al Signore del valore di una volta. Ecco, lui restituisce il doppio, dice: se ho rubato qualcosa restituisco 4 volte tanto. Cioè, il modo di ragionare di Zaccheo immediatamente cambia. Lui, che era un contabile, no? Quindi che era abituato a dare, avere, a fare i conti di matematica, probabilmente era diventato anche un contabile dei suoi sentimenti, no? A misurare l'amore in questo modo. Ecco, con l'incontro e la sua conversione cambia totalmente prospettiva, va oltre la legge. Okay? Proprio entra, passa dalla logica, diciamo, di se stesso, dalla logica della misura, del controllo, dei rapporti, passa alla logica che è la logica del dono. Ecco, la logica del dono, e mi è venuto appunto da portare anche questo libro, poi vi leggerò un pezzettino di questo libro. Mi sono immaginato proprio Zaccheo, no? La vita di Zaccheo e il modo in cui cambia. Questa è una mia rielaborazione personale, però io mi sono immaginato una persona che magari fin da piccolino era preso in giro per la sua statura, era uno che magari è cresciuto con qualche complesso e sicuramente un senso di rivalsa, e che nella sua posizione trova in un certo senso il modo per rispondere a queste offese ricevute, no? Però più faceva così più diveniva oggetto dello scherno, e più faceva così più si allontanava e si induriva il suo cuore. E quindi, appunto, per questo che ho detto, è contabile di professione, ma probabilmente diviene anche un contabile dei sentimenti, per cui ogni cosa che dà deve avere un ritorno, e questo ritorno deve essere misurato. Okay. E vorrei appunto leggervi allora un brano di questo libro, perché dice che la gioia, la felicità è nel dono, nel donarci all'altro, e dice che la cosa su cui proprio dobbiamo cominciare per avere questa gioia, per accoglierla, è allargare i nostri orizzonti e non guardare più a noi stessi, al nostro ombelico, ma guardare agli altri. Ed è proprio in questo, cioè, Zaccheo cambia il modo anche di relazionarsi con gli altri. Dice, per lasciare avvicinare la gioia, dobbiamo fare esattamente il contrario che raggomitolarci su noi stessi, nell'ossessiva difesa del nostro presunto benessere, che in realtà è un dannatissimo malessere. Dobbiamo alzare lo sguardo al di sopra del nostro super celebrato ombelico, e poi ancora più su. E dopo, finalmente, guardando non verso di noi, ma davanti a noi, cercare l'altro. L'altro uomo, l'altra donna, gli altri esseri umani. Poi dice, lo stile dominante, però, ormai non è più quello della sovrabbondanza affettiva, che rende possibile e impone il dono, ma quello della penuria, del timore e della povertà, che presiede al trattenere, al risparmio. È come se, assieme alla moltiplicazione delle ricchezze, le risorse affettive, economiche, istintuali, fossero diventate troppo scarse per essere donate. Il benessere si è mangiato l'attenzione dell'altro. La sicurezza ha fatto fuori la devozione, o almeno così molti sembrano pensare. Il discorso mediatico propone di rinchiudersi nell'individuo, impudicamente celebrato come ego, stratega di sopravvivenza affettiva, oltre che economica. Il narcisismo più cieco e privo di slanci viene venduto come terapia dal modello di cultura dominante, attraverso i suoi mezzi di comunicazione e le sue strutture, comprese quelle di cura e di formazione psicologica. Inflazionato di lodi e attenzioni, l'io si gonfia come un pallone, a rischio di scoppio e successivo afflosciamento, e fatica ad aderire all'altro, a incontrarlo. Ecco, secondo me Zaccheo fa proprio questo passaggio, ricomincia dall'altro, per cui l'accoglienza, lo sguardo di Gesù, e lui quindi comincia ad avere misericordia nel modo in cui è capace, cioè comincia a partire dai torti che ha fatto agli altri. E qua mi viene in mente l'incontro che abbiamo fatto con Don Busani sulla confessione, no? Ci ha parlato del senso della penitenza, no? E dice, i peccati che commettiamo non è che una volta che sono perdonati di Jubon, finiscono lì, non esistono più, non è... Il peccato continua e continua ad avere il suo influsso negativo, finché tu non interrompi questa catena facendo circolare il dono della vita nuova, che hai ricevuto appunto mediante il perdono. E proprio in questo, cioè, Zaccheo parte proprio con la sua penitenza partendo da quello che ha tolto, restituendo molto di più. E qua secondo me c'è una distanza tra la misericordia di Dio e la misericordia dell'uomo, perché noi peccatori, secondo me, riusciamo a essere misericordiosi a partire dai nostri peccati. Quindi partiamo dai nostri peccati e facciamo di quello la base, diciamo, per far circolare la vita nuova. Invece l'azione di Gesù è un dono totalmente gratuito, che non ha bisogno del peccato perché si inneschi e agisca. Ed è proprio questa gratuità di Gesù che, senza chiedere niente, si ferma a casa sua, si ferma a casa di Zaccheo, che scatena proprio questa conversione gioiosa di Zaccheo. Finisce poi il brano dicendo, il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Anche qua proprio c'è il linguaggio programmatico del Vangelo di Luca, in cui proprio enuncia la missione di Gesù. Cioè Gesù viene a salvarci, viene a salvare ciò che era perduto. E una condizione necessaria per cui noi siamo salvati, per cui noi possiamo essere salvati, è che noi ci riconosciamo peccatori, perché Gesù incontra noi quando ci riconosciamo in cerca di Lui e ci riconosciamo peccatori. Questo era per male quello che vi volevo dire. Vi vorrei lasciare una preghiera sullo sguardo, che avevo trovato appunto quando avevamo fatto il ritiro dei ragazzi. È una preghiera scritta da Michel Quast, non so se l'ho pronunciato giusto, insomma un prete francese che è morto. Sì. E ve la lascio, insomma, una stampata 20 copie, è una bella preghiera e parla appunto di quello che vorrebbe essere il nostro sguardo, lo sguardo cristiano. E in molti casi proprio riprende lo sguardo di Gesù. E mi colpisce quando dice, fa che disturbi il peccatore affinché vi riconosca la tua luce, ma che sia solo un rimprovero per incoraggiare. Fa che il mio sguardo sconvolga, perché è un incontro, l'incontro con Dio. Vi lascio.